Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati su Radio Quar, sono Salvatore, con me c'è Raffaele. Ciao Raff.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Oggi presenteremo un film, ed è la prima volta che presentiamo un film e siamo molto orgogliosi di farlo perché è un film vero che è stato... Diciamo è uscito nel 2024, però è un film documentario che è stato diretto e montato da Perla Sardella ed è Portuali. Io saluto Perla che abbiamo ospite ai nostri microfoni. Ciao Perla.
Ciao, grazie mille di avermi qui.
Ovviamente non è il tuo primo, diciamo, film, ne avevi già fatti altri, negli anni precedenti. E noi, come ti dicevo fuori onda, l'abbiamo visto e ti facciamo, i complimenti, per il film. E parto, con la prima domanda che è più una curiosità. Come ti è venuto di montare all'inizio del film le musiche di Alabaster de Vlam con dei vecchi filmati, però al contrario vanno, o sbaglio?
Sì, allora intanto grazie. Allora, non è venuta solo a me, nel senso che io vivo ormai a Genova da quando ho iniziato le riprese del film e quindi frequento Genova e i suoi spazi. E l'anno in cui stavo montando il film sono andata a un concerto di Alabaster che è avvenuto a Genova, organizzato da un mio caro amico che si chiama Matteo Casari. E poi dopo, mentre montavo il film, insomma, mi sembrava che con delle immagini d'archivio, che sono le uniche immagini in cui si vede di base il lavoro all'interno del porto, ci potesse comunicare bene un tipo di musica un po' jazz, anche un po' più libera, no? Per la storia proprio del genere musicale, la storia che ha, e anche perché vedevo ogni strumento come un personaggio, no? Che entrava a un certo punto nell'inquadratura, come anche i vari portuali che entrano poi in scena, no? Visto che all'inizio del film mi sembrava un po' che potesse introdurre bene. E poi è un po', diciamo, anche un omaggio a tutte le sinfonie di città dei vari documentaristi, Ruttmann, eccetera. E niente, quindi quando cercavo questa canzone c'è Matteo che mi fa: ma perché non usiamo quella di Alabaster? Perché in effetti era stato un momento molto bello, molto importante e che parlava anche di Genova, quindi è una registrazione live di quella serata lì. Quindi insomma ci è sembrato un po' un filo che univa.
Che alla fine l'avete messa.
Sì. La fine perché ritorna all'inizio, però dal
Sì.
verso giusto.
Quindi Portuali mette, diciamo, al centro ovviamente corpi segnati dalla fatica, esposti al rischio e a ritmi che sembrano non lasciare spazio alla vita. E in che momento hai sentito che raccontare questo modo di vivere, quest'usura, non era solo una scelta estetica, ma una presa di posizione politica.
Beh, allora, è un lavoro molto particolare, nel senso che io all'inizio, quando stavo semplicemente con loro e loro mi raccontavano di come era questo tipo di lavoro, Ricky mi disse che è un lavoro che entra nella famiglia proprio, cioè che lo fanno tutti, non lo fa solo il portuale di riferimento. E quindi diciamo che questa fatica volevo che un po' si sentisse, ma soprattutto anche cioè questa dimensione totalizzante, no? Del lavoro che prende uno spazio molto importante. Io adesso abito anche nel quartiere dei Portuali, che è San Teodoro, e lui, proprio Ricky, sempre mi diceva: i Portuali vivono tutti davanti al porto, perché sei sempre pronto ad andare anche con la questione dei turni, sanno e non sanno, cioè un lavoro piuttosto, diciamo, flessibile, nel senso che cambia molto, e quindi era un po' questo.
Allora, però infatti poi nel film il lavoro appare proprio come una pratica che consuma il corpo, però allo stesso tempo costruisce identità e un'appartenenza. Come hai, diciamo, affrontato questa tensione tra orgoglio operaio e sfruttamento sistemico, evitando, devo dire, con molta maestria l'eroizzazione e la spettacolarizzazione della fatica?
Allora, nel senso che per me quello che doveva essere al centro non era tanto il lavoro in sé, perché difatti non si vedono mai i portuali al lavoro, se non nei filmati d'archivio, quindi non i protagonisti, ma quello che doveva essere al centro, io credevo, fosse il discorso sul lavoro, quindi in che modo si percepissero loro stessi sul il tipo di lavoro che fanno, che hanno fatto, che facevano, e quindi anche tutte le questioni del diritto del lavoro che ci sono dietro. Quindi poi dopo io nel senso li avevo contattati per soffermarmi sulla questione legata alle armi, quindi agli scioperi quasi morali, etici, non chiamiamoli come vogliamo, che loro hanno iniziato a fare dal 2019 per bloccare proprio il transito delle armi che passavano in porto e passano in porto indisturbate, violando una serie di leggi, la Costituzione e quant'altro. Ora, oggi è abbastanza chiaro che queste leggi non si applicano per il commercio delle armi, che diciamo che è uno dei settori più redditizi, al di là delle questioni etiche, e quindi un po' era questo, era in che modo si organizzava il lavoro di fronte a queste questioni che sembrano e sono poi di fatto molto più grandi del singolo luogo di lavoro. E quindi io semplicemente mi sono messa in ascolto nelle situazioni in cui si trovavano loro per discutere di tante cose, perché poi dopo ovviamente nel documentario è parziale quello che io riporto, e ovviamente è il mio sguardo su quei 4 anni in cui sono stata con loro, e quindi però era questo, era evitare di parlare solo del ruolo storico del portuale, del ruolo appunto del lavoratore operaio, ma era proprio capire come parlare del futuro, del presente, utilizzando quel tipo di lavoro.
Senti, Perla, il film è dedicato anche a Martina Rossi, che era la figlia di Bruno, uno dei leader dei portuali genovesi, che all'inizio proprio del film, ma anche dopo, si vede. E ti va di raccontare questa storia?
Allora, sì. Martina Rossi era la figlia di Bruno, appunto, una ragazza che è stata, diciamo, vittima 2 volte di un caso giudiziario, che poi è quello che si racconta nel film, e di una fuga finita con la sua morte per cercare di sfuggire a un tentativo di stupro mentre si trovava a Palma di Mallorca in vacanza con le amiche. La storia di Martina io la conoscevo perché ho bazzicato tantissimo nei collettivi transfemministi, specialmente delle Marche, che è di dove io sono, e quindi era una storia che conoscevo molto. Non conoscevo tutta la parte giudiziaria così lunga, perché i genitori hanno lottato per un decennio per avere un po' di giustizia, quantomeno all'interno di un tribunale. Ed è stata una, in realtà, una delle prime cose che ho visto, che ho filmato, è Bruno che torna da uno degli incontri con gli avvocati e che parla di questo caso. E quindi per me era un po' impossibile non farla entrare nel film questa vicenda, ed è stato difficilissimo montarla all'interno del film, però secondo me quando si parla di guerra e quindi di antimilitarismo è impossibile non parlare della, cioè la colonizzazione di una terra e anche la colonizzazione di un corpo, di uno spazio, e quindi per me è una questione estremamente femminista, e quindi ci tenevo molto che entrasse all'interno del film anche, e poi solleva anche un po' un altro tema che è quello della giustizia, e quindi chi la chiede, chi la riceve, in che modo funziona o meglio non funziona, perché poi dopo i portuali stessi sono state vittima di il processo sull'associazione a delinquere, quindi diciamo che era un po' capire come funziona poi questa giustizia.
Allora, nel film il lavoro appare, diciamo, comunque una pratica che consuma il corpo, però allo stesso tempo schiaccia la vita. Quanto era importante per te mostrare questa sottrazione di tempo e di energie come una forma di negazione di un diritto?
Allora, non so se, cioè, per me quello che era importante era far vedere, diciamo, specie da dopo il Covid, perché secondo me il Covid è stato uno spartiacque per molti lavoratori, perché si è iniziato a parlare di settori essenziali, e quindi anche credo che abbia fatto nascere una certa consapevolezza all'interno di certe categorie di lavoratori e lavoratrici, e sicuramente all'interno della logistica, dei lavoratori della logistica. E quindi diciamo che era un po' questo, nel senso che mostrare come le persone si diventano consapevoli e poi cercano di portare questa consapevolezza all'interno del lavoro sindacale che fanno i portuali e altre categorie, di questa, diciamo, essenzialità, e del fatto che se si ferma la logistica, sia che sia via nave, via terra, è tutta collegata, si ferma un po' una catena, e quindi si acquista anche un po' più di potere contrattuale, di forza, ecco.
Nel film questo lo spieghi molto bene, che in pratica togliere spazio ai padroni. E invece in che modo il film diciamo riflette sulle condizioni di rischio costante fisico ma anche psicologico che attraversano il lavoro dei portuali e delle portuali, e su quanto questo rischio venga spesso normalizzato?
Allora, credo che, cioè, poi nel senso, io non ho mai sentito un portuale parlare male del proprio lavoro, quindi nel senso che è un lavoro che comunque ti, diciamo, crea prima dicevamo, un'identità molto forte, quindi anche una fratellanza, una sorellanza, una vicinanza con i tuoi pari molto forte. Questa è sicuramente una cosa cioè, che ho notato. E sempre Ricky mi diceva che cioè, ma poi è Genova è il porto, quindi anche essere di Genova e non parlare mai di porto è difficile, quindi io credo che cioè, non so bene io da non portuale dire quanto sia psicologicamente pesante questo tipo di lavoro. Quello che ho visto io è che sicuramente è una presenza costante all'interno delle vite del collettivo, poi dei portuali, che oltre a fare lavoro fa anche attività politica, sindacale molto, molto importante. Ecco, Iose anche, che è l'altro che parla nel film spesso, che è anche una delle persone che era sulla flottiglia, cioè lui è sempre costantemente in giro a lavorare, cioè, per motivi sindacali, diciamo, no? E politici, e quindi è uno sforzo continuo questo.
Portuali racconta, è vero che racconta una collettività operaia, ma comunque lascia intravedere solitudini e gerarchie interne. Come hai osservato tu questo rapporto tra solidarietà di classe e frammentazione dei diritti?
Ma io mi sono semplicemente introdotta in quelle stanze in cui si parlava di tutto questo, no? E quindi si metteva un po' in discussione e anche in crisi, no? Non so, cioè, entrando anche spesso in contraddizione o in lite o in riappacificazione di quello che possono essere tutti i discorsi intorno al proprio lavoro.
Invece, quanto è stato complesso dal punto di vista etico e politico filmare persone che lavorano in condizioni diciamo dure, difficili, senza poter intervenire direttamente su quelle stesse condizioni?
Ma io non l'ho mai filmato lavorare perché, ed è stata una scelta, perché entrare in porto non è possibile e il lavoro portuale non si può filmare a meno che tu non abbia l'approvazione dell'autorità portuale, che era una cosa che non mi interessava chiedere, quindi non, cioè è una mancanza che credo sia abbastanza visibile e che ci racconta un po', no, di questo mondo molto 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 chiuso, ma non per colpa di chi ci lavora, ma proprio perché cioè è un luogo di lavoro, nei luoghi di lavoro è molto difficile riuscire a filmare, non si ha semplicemente interesse che si veda cosa succede, no? E quindi diciamo che è stato un po' così.
Infatti poi il film inizia proprio con diciamo un'assemblea dove vengono elencati tutta una serie di punti da affrontare in questa assemblea, no?
Sì, infatti per me era più interessante che parlassero del proprio lavoro, quindi anche un po' le parole che usavano, il modo in cui parli del tuo lavoro rivela forse di più, no? Dell'andare a vedere poi le azioni del lavoro stesso.
Poi era un'assemblea durante il Covid, quindi non era, diciamo, totalmente in presenza.
No, infatti, era online, quindi era tutto
No.
molto strano.
Sì, infatti si sente Bruno Rossi durante il film che dice che non era abituato a questa
No.
forma di assemblea.
No, ci credo.
Invece, come hai cercato di far emergere tutto quello che c'è e che comporta dopo la fatica di fare il portuale, che a volte si ripercuote anche nella vita privata?
Non credo di averlo fatto volontariamente, cioè nel senso, credo che uno si possa immaginare, no, dai racconti che fanno, non privati in realtà, ma lavori, cioè racconti del proprio lavoro, da lì credo che ti puoi un po' immaginare il tipo di privato che queste persone hanno dal momento in cui tu sai che hai una denuncia che molto forte, che ti sono entrati in casa e tutte quelle cose che loro raccontano, ti puoi penso immaginare di che tipo di tensione vivano quotidianamente.
Anche perché comunque, diciamo, in un discorso sempre sul lavoro in generale, quando si parla di lavoro, non viene mai preso in considerazione l'aspetto dello stress che provoca il lavoro fuori dal lavoro, che si ripercuote poi appunto
Sì,
in
esatto.
quello che fai durante la tua giornata non lavorativa.
Sì, esatto. Diciamo che loro se non lavorano fanno assemblee sul lavoro.
L'assemblea che tu filmi e che si vede nel film è del 2021, però viene detta una cosa importantissima secondo me, nel senso che quando una cosa si muove da Genova, una protesta si muove da Genova, arriva poi si sposta in tutto il mondo e si può dire che a distanza di 4 anni, quando dal porto di Genova c'è stato diciamo, bloccare l'arrivo, la partenza di armi verso Israele, è da lì che poi è iniziato anche il movimento Blocchiamo tutto, no?
Sì, infatti proprio le parole che ha pronunciato Ricky su quel palco del non uscirà neanche un chiodo, blocchiamo tutto, che noi abbiamo visto dappertutto ed eravamo, cioè, assolutamente estasiati, ma anche un po' tipo straniti da questa cosa, perché Ricky lo vediamo parlare tutti i giorni, fare quei discorsi lì. Lui è il cuore un po', no? Della questione, delle questioni politiche, quindi ci ha fatto molto, molto strano, anche molto piacere, perché in effetti il segreto di tutti i genovesi è che è vero che le cose un po' partono da Genova, cioè nel senso è vero che Genova mantiene questa forza, diciamo, di movimento, non so come dire, è proprio. Cioè, non arrendersi. Poi, certo, è ovvio che se tu lotti per una cosa per tot anni, poi dopo arriva il momento in cui quella cosa diventa, diciamo, che mobilita moltissima gente, come è stato appunto le varie proteste contro l'export di armi per Israele. Diciamo che sei un po', hai fatto allenamento, no? Quindi quella protesta, diciamo che sai come portarla avanti in qualche modo, con tutto che è stata molto grande per tutti quanti, ecco.
Invece, come è stata vissuta sia da diciamo dei portuali? Lo so, questa è una cosa extra film, però visto che comunque tu vivi a Genova e respiri l'aria dei portuali, come è stata vissuta, diciamo, l'attacco, visto che Genova comunque è una città antifascista? Com'è stato vissuto l'attacco alla scuola, al liceo di qualche settimana fa?
Ma male e con appunto delle risposte poi concrete, cioè per strada, non so come dire, nel senso che dopo qui c'è sempre una risposta, no, a questi attacchi, perché appunto ci sono dei movimenti che sono pronti a scendere in piazza se succede qualcosa del genere. Quindi è stata vissuta male, nel senso che è preoccupante però non si molla, diciamo, non si molla, ecco. E quindi direi prontezza.
Ritornando al film, in un'epoca in cui comunque il lavoro è sempre più precarizzato, è reso invisibile anche dalle catene della logistica globale, quanto il porto ti è sembrato un luogo emblematico e importante per raccontare diritti negati e disuguaglianze strutturali?
Beh, dal porto si muovono le merci, la merce che in una società capitalista come la nostra è, diciamo, l'unica cosa che conta, penso che sia, cioè, leghi moltissimi tipi di lavoratori e lavoratrici e anche delle questioni che, insomma, stiamo vedendo anche su scala ridotta di tutte quelle persone che lavorano per la logistica, per le consegne e simili, che in qualche modo hanno dei contratti che assolutamente non rispettano poi la dignità, no, del lavoro che si fa. Ed è un servizio sempre più richiesto e ovviamente è anche abbastanza, vogliamo dire, nuovo, ok? Però ovviamente essendo nuovo, essendo sempre più richiesto, si cercano sempre di dare meno possibile e quindi anche Poste Italiane o altri corrieri, altri vettori, diciamo, lo sanno e hanno cercato di affossare ancora di più i diritti di questo tipo di lavoratori e lavoratrici. Abbiamo visto anche a volte dei picchetti sono finiti molto male, con addirittura la morte di alcune persone, quindi è sicuramente, cioè, si sta toccando un punto nevralgico, no? E quindi.
Diciamo, che tipo di sguardo, diciamo, per te è urgente costruire oggi sul lavoro operaio, anche in relazione a quello che, diciamo, la storia del cinema, politico e sociale italiano?
Ma secondo me è un grande mancante come tema quello del lavoro, nel senso che per essere una condizione che a parte davvero poche persone non sperimentano nella propria vita, e quindi essendo un tratto comune a chiunque e vivendo in un periodo in cui davvero non, cioè si parla di precarizzazione, di stipendi sempre più bassi a conto di un'inflazione sempre più alta, aumento degli affitti, delle spese di. Per me è impossibile non parlare di quanto la questione lavorativa sia al centro. Io poi sono delle Marche, non sono del Nord Italia e mi sembra di capire neanche voi dall'accento. Nel senso, il lavoro cioè, è quello che in qualche modo sposta intere masse, interi paesi verso cercare altri tipi di vita, no? Che poi non per forza è migliore, perché io non credo che tutti, io insegno a scuola. Non tutti gli insegnanti che da Napoli vanno a Milano è perché vogliono vivere in una città grande, nel senso è solo perché ci sono più posti di lavoro. E poi mandando, è sempre il cane che si morde la coda, no? Ci sono più scuole perché poi le persone restano lì magari dopo 20 anni che ti promettono che ritornerai al sud e non ci tornerai più, alla fine ti abitui e rimani. No, non per forza deve essere una condanna, c'è anche chi a un certo punto lo sceglie. Io vivo al nord, nel senso per me è stata una scelta, però mi viene da pensare poi queste scelte quanto sono mediate, aiutate da un'esistenza che deve che non può presupporre dal lavoro, e quindi parlare, non parlare del lavoro per me è una follia. Cioè non so come puoi affrontare qualsiasi discorso politico senza parlare del lavoro, dell'abitare, di tutta una serie di condizioni che rendono possibile proprio l'esistenza, ecco. E spero che si
Ed
tornerà a parlarne, ecco,
è
sempre di più.
strano, ma infatti scusami
No, no,
se ti
vai.
ho interrotto, è strano come in 20-30 anni, forse pure qualcosina in più, comunque sì, è perso tutto quel filone cinematografico dove si parlava, dove il tema era il lavoro, gli operai. Le lavoratrici, i lavoratori, e ora, come dicevi tu giustamente, ci sarebbe tanto da poterne parlare, no? Invece sembra che è come se fosse un tema messo in disparte, se non parlandone in modo molto.
Sì, che poi non dico neanche che debba essere per forza il tema principale, nel senso che c'è questo film che è passato al cinema qualche tempo fa, che si chiama Le città di pianura di Francesco Sossai, che non
Sì.
lo affronta direttamente il lavoro. Per me è un film incredibile, bellissimo. Non affronta direttamente il tema del lavoro, però affronta direttamente tutto quell'impoverimento delle zone industriali, no? Di varie regioni. Lui parla del Veneto, che comunque è anche una regione ricca, nel senso in cui c'è ancora lavoro, però parla appunto della deindustrializzazione di una zona, no? E quindi anche della fine di una specie di sogno collettivo, di uno stare bene degli anni 90 e gli anni 2000, che poi man mano è scemato sempre di più e ha lasciato spazio al turismo e alla turistificazione delle città, eccetera. Però è ovvio che è una conseguenza. E, per me davvero quello è stato un film incredibile, perché finalmente, cioè, si parla anche di qualcosa di concreto, di esistente, no? E non lo si fa cioè, parlandone direttamente, non è il tema quello, però diciamo che ne esce tantissimo anche solo negli ambienti in cui i personaggi del film vanno. Quindi speriamo, cioè, in senso, questi film così, ecco, per me sono molto preziosi.
Sì, infatti mi ricordavo un film che è Sole, Cuore, Amore, dove che alla fine la protagonista si può dire, muore di lavoro, no? Ed è forse uno degli ultimi film dove effettivamente si parla di lavoro, il film di Daniele Vicari.
Eh sì, Vicari lo fa, infatti, vabbè, lui è molto comunque politicizzato nelle sue scelte, no? Ma anche Virzì lo faceva all'inizio, lo so, cioè a tutta una serie di film venivano fatti a cui io sono molto legata, cioè questi film un po' scanzonati, ma che poi sono tremendi, di appunto degli primi anni 2000 che sono proprio scomparsi, anche Pane e Tulipani, cioè non so che
Sì.
fine hanno fatto, però ecco, ora si parla sempre tanto di tragedie, però in un modo molto superficiale.
Esatto.
Paradossalmente, più qualche serie TV ha affrontato il tema del lavoro in maniera seria. Penso a quella che era su Uber, per esempio, e tutta la filiera di sfruttamento che c'era dietro Uber. Non è stata male quella lì. Era lì, cioè si vedeva proprio, è stata, non era fatta in maniera drammatica, però ho spiegato bene qual è, cinica, ecco, era. La parola giusta, è stata una serie molto cinica, però che almeno spiegava bene qual era il sistema Uber, il sistema di sfruttamento che poi c'è del lavoratore dietro Uber, quindi i ritmi di lavoro sempre pesanti. Una paga, cioè andare più veloce e più guadagni, un po' la filosofia di Amazon e di tutte le aziende di delivery in generale.
Senti, invece, come hanno reagito i portuali nel riconoscersi sullo schermo come corpi, diciamo, esposti al rischio, affaticati e molto spesso privi di tutele adeguate, anche tutele contrattuali adeguate?
Cioè, tu intendi quando hanno visto il film?
Sì, esatto.
Ma allora, nel senso che io quasi che l'ho montato con, non con loro, però nel senso che passo passo gli facevo vedere i vari pezzi del montaggio, perché comunque sono delle persone che hanno delle problematiche legali, quindi non. Nel senso, tutto quello che è lì è perché loro l'hanno concesso, nel senso che era ok per loro uscire in questo modo qua. E mi hanno detto all'inizio ci aspettavamo un film d'azione e quindi sono rimasti delusi, però poi riguardandolo dicevano: ah, non è male far vedere anche il mondo nascosto che nessuno vede di quanto costa organizzare un giorno di sciopero, quante parole, quante ore di assemblea e di liti e di cose devono sussarsi, ecco. E quindi credo che sono stati contenti, nel senso che poi per me questa è stata la cosa più bella di questo film, è che il film viene portato in giro anche da loro e io non ci so sempre, e quindi anche mi piace questa cosa qui, no? Che è una cosa anche nostra, volendo, o loro, o mia, nel senso che è condivisa, e quindi per me questo è tutto, ecco.
Senti, invece, secondo te, dopo questa esperienza, il tuo cinema diciamo, ha preso più una responsabilità verso il mondo del lavoro e della fatica operaia e di tutte quelle figure del lavoro che il sistema comunque cerca di rendere invisibili?
Credo di sì, credo di sì. Cioè, ora sto iniziando a pensare al prossimo lavoro e credo che, cioè, no, no, nel senso mi piacerebbe continuare a raccontare sicuramente il mondo del lavoro e dell'abitare in un modo sì, non uguale, però simile, di altre categorie magari, però simile. E credo che forse è il momento che mi rivolga al mondo che conosco molto bene, che è l'insegnamento.
Senti, Perla, noi ti ringraziamo per aver presentato il film a Radio Quar. Ricordiamo che il film si può vedere su OpenDDB, che è Open Distribuzioni dal Basso, e si può vedere con una donazione, mettiamola così, con un contributo. Invece volevamo chiederti quali saranno se ci sono, se hai in programma, diciamo, da qualche parte il film verrà proiettato.
Allora, aspetta, non mi ricordo bene, ma sul sito di OpenDDB ci sono le proiezioni, per ora ne abbiamo due. Ci
Ah,
stiamo
allora sì, è vero.
rallentando.
Sì, ora le dico io. Allora, il 19 febbraio del prossimo anno al Cinema Verdi a Candelo in provincia di Torino e poi il 4 marzo 2026, non ho detto l'orario, quello del 19 febbraio alle ore 21, mentre a Verona al Cinema La Sobilla il 4 marzo alle ore 21:30.
Credo che se ne aggiungeranno altre, però per il momento a fine anno è sempre tutto un po' più tranquillo.
Vabbè. No, chiaro. Però noi ricordiamo che il film, come dicevo, è un film documentario che parla dei CALP di Genova, si può vedere su opendddb.it. Per la noi ti ringraziamo ancora e
Grazie
ti mandiamo un abbraccio e ti auguriamo una buona serata. E grazie ancora.
mille. Grazie mille. Grazie.
Ciao Perla, ciao.
Ciao.